E adesso ritorniamo nella parte delle dirette, degli approfondimenti della nostra mattinata informativa qui dalle frequenze di Radio Blackout. Abbiamo con noi Martino Miceli, dottorando in antropologia presso la, non ve lo dirò in francese perché non è di mia competenza, Scuola degli Studi in Scienze Sociali, che si trova appunto in Francia, per darci un approfondimento rispetto alle notizie provenienti da Kanaky, la Nuova Caledonia. Ecco, negli ultimi giorni, dal 13 maggio, abbiamo visto, diciamo, imperversare una animata protesta che contrasta o si pone a voce di contrasto verso una cosiddetta nuova ricolonizzazione legata appunto a un allargamento della base elettorale che andrebbe a depenalizzare la popolazione indigena Kanaky. Senza togliere altro tempo alla voce del nostro intervistato, lascio appunto a lui fare il quadro della situazione. Ciao Martino, ci senti?
Io vi sento bene, sì.
Perfetto, eccoci.
Ci siamo? Perfetto.
Allora Martino, io innanzitutto ti chiederei se ci puoi dare un quadro di quelle che sono le ultime ore che riguardano appunto per esempio la presenza di Macron da ieri nel territorio, che si è proposto, diciamo, questa specie di progetto di pacificazione. Qual è lo stato dell'arte e avrà veramente luogo?
Allora, Macron nelle ultime ore effettivamente ha lasciato aperte con le sue dichiarazioni una serie di possibilità. Ha parlato velatamente, o comunque lasciato intendere effettivamente un'opzione che fino a che è una, in realtà era una delle richieste di una parte degli indipendentisti kanak, ovvero di riaprire le discussioni circa un nuovo statuto del territorio. Non lo ha detto direttamente, ma lo ha lasciato intendere anche in maniera abbastanza sibillina. C'è chi sostiene in realtà che lo stesso Macron non avesse idea, mentre volava verso Numea, verso Nuova Caledonia, esattamente di quale fosse il senso della sua missione, insomma, che non era stata assolutamente preparata. E d'altronde ormai da mesi, ma direi anche da anni, per chi si occupa del paese, di questa collettività d'oltremare del Pacifico, che la miccia era lì pronta per esplodere, e se lo aspettavano tutti ce l'aspettavamo quasi, ma a quanto pare non la presidenza Macron e non il governo Attal. Tra l'altro questo problema di Macron con la Nuova Caledonia è molto più antico, data ormai del referendum del 2021, sul quale magari riusciremo a tornare brevemente, e che in realtà costituisce un po', apre un po' il solco a quelle che sono le proteste di questi giorni. Da quello che sappiamo, Macron ha incontrato sia i dirigenti dei maggiori partiti indipendentisti e anche della CCT, che è una cellula di coordinamento delle azioni di terreno, che è quella rete che materialmente sta organizzando e tenendo i blocchi stradali e le barricate in tutto il paese, il cui leader peraltro in questo momento è oggetto di un'assegnazione dei residence, quindi insomma è obbligato a starsene a casa, per farla breve, all'interno di quelle che sono le misure dello stato di emergenza che vige ora in Nuova Caledonia. E Macron stesso poi ha lasciato, insomma, dato delle indicazioni su quali saranno, nel quadro di una missione tecnica che ha messo in piedi, le direttive rispetto all'economia, perché ricordo che le proteste degli ultimi giorni hanno interessato soprattutto la distruzione poi di beni pubblici e privati, di imprese, di servizi, quindi effettivamente si parla di insomma un danno economico cospicuo. E infine ha fatto sapere, forse l'aspetto più inquietante in realtà tra alcune note positive, come questa apertura al dialogo, ma ha tenuto a far sapere che insomma, ci sarà una militarizzazione ulteriore del territorio dopo l'invio già di oltre 600 gendarmi da parte del ministro degli interni francese Darmanin, a cui se ne aggiungeranno, insomma, alla fine altri 3.000, per un totale effettivamente molto alto. E quindi l'aspetto della militarizzazione forse ad oggi è quello che è più inquietante rispetto ad alcune note di apertura al dialogo, che tutto sommato possono essere già lette meglio, ecco, per farvi un quadro della situazione ad oggi.
Senti, ti volevo riportare, diciamo così, agli aspetti di fondo di questa crisi, e mi sembra di capire che uno degli aspetti è il mercato del nickel, di cui la Nouvelle Calédonie è molto ricca. La caduta del prezzo del nickel, la crisi economica che ne è seguita e anche naturalmente l'interesse per questo materiale strategico.
Sì, la questione in realtà del nickel è centrale in tutta la storia, no? Dei rapporti tra Francia e Nuova Caledonia o Kanaky Nuova Caledonia e in generale dei Kanak nel loro tentativo degli indipendentisti Kanak poi di gestire la risorsa non solo nella sua estrazione ma nel momento della metallurgia, che all'interno di questo sistema industriale è fondamentale perché è lì che si produce il valore. Quindi un po' la storia in realtà dell'indipendentismo kanak, o di una parte dell'indipendentismo kanak, è quella di un nazionalismo minerario, che spesso se ne dica nella retorica anche dei popoli autoctoni in qualche modo refrattari, ostili a tutto quello che è l'industria mineraria, in realtà in questi contesti poi di sud globale dove ci sono effettivamente in campo degli attori che provano a costruire una decolonizzazione economica, spesso come in realtà normale, a mio avviso poi legittimo, questi stessi attori come prima cosa, prima ancora di pensare a chiudere queste attività estrattive, sono anche molto inquinanti, metallurgiche, provano diciamo a prendere il controllo diretto, e questa è una storia che si inserisce in tutta quella che sono gli ultimi decenni. Io vorrei fare un attimo un passo indietro che secondo me è fondamentale per capire la situazione in cui ci troviamo sotto tutti i punti di vista, sia del nickel quanto delle proteste in corso sulla riforma costituzionale del corpo elettorale. Ovvero la Nuova Caledonia attraversa un processo di decolonizzazione negoziata, possiamo dire, ormai dal 1988, di cui lo Stato dovrebbe essere garante. Infatti nell'88 furono poi firmati degli accordi, riaffermati 10 anni dopo in qualche modo con un nuovo accordo che è quello di Nouméa, tra indipendentisti del Fronte di Liberazione Kanak Socialista, che è un cartello di partiti e di associazioni, gli esponenti della destra locale sostenuti dai discendenti dei coloni, perché non bisogna dimenticare che la Nuova Caledonia è una colonia di insediamento, quindi la popolazione è fortemente divisa con un 41% di Kanak e il resto originaria dei vari gruppi poi di installazione coloniale. Questi accordi hanno seguito un periodo di fortissime tensioni esplose negli anni 80 tra indipendentisti, milizie della destra coloniale e Stato, che in realtà si stanno riproponendo in qualche modo anche ai tempi. Le proteste esplosero a seguito di un boicottaggio voluto dall'FLNKS contro uno statuto proposto dal governo del tempo, sempre riguardo al corpo elettorale, quindi in realtà questa è una lunga storia, e il nickel in realtà non è specificatamente al centro della questione oggi nelle proteste di questi giorni, è un argomento di contro che è centrale, è stato centrale perché dagli accordi di Matignon e di Nouméa, a cui facevo riferimento, quindi ormai dalla fine degli anni 80 e poi in realtà 90, gli indipendentisti hanno provato attraverso specifiche joint venture con i giganti dell'estrazione della metallurgia mondiale, poi ci sono state varie società in realtà, a creare delle joint venture, quindi una sorta di conglomerati, di complessi industriali per essere loro stessi nel quadro delle negoziazioni con lo Stato a gestire una parte delle risorse minerarie del territorio. Quindi il nickel è sì centrale, ma non è forse proprio il focus su cui si sta consumando, diciamo, la lotta degli indipendentisti in queste ore.
Certo, l'unica cosa che appunto rimanda al nickel, forse, cioè non l'unica, però un aspetto fondamentale su cui forse non abbiamo ancora avuto occasione di soffermarci, ma dato che stiamo facendo un po' un processo ritroso, ti chiederei di fare un approfondimento, è diciamo il passato fortemente coloniale di questi luoghi, che trapela anche poi dalle varie rinominazioni, dalle varie anime che lo compongono. A questo punto ti chiederei appunto se vogliamo dare spazio un po' alla dimensione storica, ecco.
Guarda, questo è molto interessante e penso anche utile per la questione soprattutto terminologica, perché quando vedo negli articoli di giornale, no, o comunque sia nelle trasmissioni meno, ma negli articoli se ne sono occupati, cioè, noto spesso una grande confusione, anche legittima, poi sui termini da utilizzare. Innanzitutto noi facciamo riferimento al popolo Kanak, che è invariabile come, diciamo, declinazione, e il quale poi si rivendica l'indipendenza di un territorio che il movimento nazionalista Kanak definisce Kanaky o Kanaky Nuova Caledonia. Questo perché? Perché il nome Nuova Caledonia in realtà proviene da, fu dato da James Cook, che arrivò per primo a fine 800 nell'arcipelago come europeo, cioè il primo europeo che poi ci arrivò e ebbe il potere poi di dare nome alle cose. E, quello che però è interessante è che nel solco poi di tutta questa storia, che è una storia prima di colonialismo penale, ovvero la Francia inviò in Nuova Caledonia i deportati sia della comune che condannati per crimini, insomma, di diritto penale comune, che rivoltosi algerini ai tempi delle rivolte anticoloniali di fine 800 in questa colonia giustamente penale, no? Quindi in realtà orientata alla riabilitazione dei soggetti devianti in questa utopia nel Pacifico. In realtà poi molto velocemente da colonia penale la Nuova Caledonia si trasformò in colonia, come dicevo, di insediamento, quindi fu necessario per l'amministrazione coloniale liberare le terre, mettere gli autoctoni in specifiche riserve attraverso tutto un sistema di segregazione sia dal punto di vista giuridico che spaziale, e tutto questo sistema che poi in qualche modo viene ad addolcirsi dopo la Seconda Guerra Mondiale con l'ottenimento della cittadinanza da parte degli ex soggetti coloniali, quindi dei Kanak. Poi da lì i Kanak entrano nella politica e nella storia fino all'esplodere poi delle rivendicazioni prima negli anni 70 e poi 80. Quello che è interessante è come il movimento in realtà indipendentista abbia aperto la possibilità di costruire un popolo comune con le altre comunità che abitano il paese, e questa è una questione centrale, da cui viene anche l'ambiguità dei termini. Ci sono anche indipendentisti che preferiscono parlare più che di popolo Kanak di popolo caledone o caledoniano, di cui il popolo Kanak sarebbe solo una delle parti. Altri ancora invece propongono che gli altri gruppi che abitano l'arcipelago, i discendenti di europei, asiatici o polinesiani, che poi si sono installati nel tutto il corso di fine 800 e di tutto il 900, entrino invece a far parte del popolo Kanak, in cui quindi il termine diventa effettivamente sinonimo di una vera e propria nazionalità. E quello che è molto importante secondo me rispetto a questi giorni, al corpo elettorale, alla questione di questo fatidico corpo elettorale gelato, è la questione della cittadinanza, di quale popolo e se vero e proprio motore poi della costruzione di una nazionalità vera e propria si sta parlando. Infatti la questione centrale, come dicevo, è quella della decisione di Macron di scongelare, ovvero di aprire, il diritto di voto alle elezioni provinciali e quindi al congresso della Nuova Caledonia, di conseguenza, a chiunque possa, insomma, testimoniare, possa provare la propria residenza da almeno 10 anni sul territorio. Ma in realtà gli accordi precedenti prevedevano nel 98 che si attestasse la propria presenza sul territorio da almeno 10 anni, proprio dei propri genitori, nel 98. Questo perché? Perché una delle principali preoccupazioni degli indipendentisti è stata proprio di impedire la propria, in qualche modo, come dicono, diluizione grazie all'immigrazione coloniale, ovvero l'immigrazione di nuovi imprenditori, lavoratori, insomma, dalla Francia metropolitana, necessariamente porterà nei prossimi anni, come ha già portato, nuovi sì residenti, ma chiaramente tanti indipendentisti, e quindi facilmente poi dai partiti della destra locale. Di conseguenza il terrore è che questa rimessa in questione del corpo elettorale implichi una rimessa in questione completa del processo di decolonizzazione, proprio perché, e questo è il punto, Il corpo elettorale cosiddetto gelato, ovvero tutti quei residenti che potevano nel 1998 provare di essere lì da almeno 10 anni, costituirebbero per gli indipendentisti, ma anche per, diciamo, gli anti-indipendentisti moderati e più progressisti, il solco di un futuro popolo caledone o caledoniano. Quindi tutta la questione della futura cittadinanza di uno Stato in costruzione si pone proprio lì. E voglio dire solo un'altra cosa e chiudo, ma in realtà gli indipendentisti non solo hanno aperto alle altre comunità, soprattutto alle cosiddette vittime della storia, cioè i discendenti dei primi coloni, spesso poverissimi in realtà inviati sul territorio, ma hanno anche aperto alla possibilità di diverse forme di indipendenza, quindi forme di indipendenza associazione, partenariati, come ce ne sono molti nel Pacifico, vista anche la taglia degli stati insulari. Eppure la loro anche proposte, spesso al limite veramente del cedimento, pur di ottenere una restituzione di sovranità, sono state sconfessate e continuano ad esserlo.
Ecco, a questo proposito, no, rispetto al percorso che tu identificavi bene, no, diciamo di convergenza di due volontà anche molto differenti, una spinta anche se vogliamo così dire, no, a una decolonizzazione, però diciamo in qualche forma senza dimenticarsi poi di quello che è il portato attuale. Una domanda che ci veniva è in che modo Macron avesse convinto i kanaki a votare nel 2021 per non autonomizzarsi da Parigi e se invece non sarebbe perseguibile un percorso attraverso un sistema come un Commonwealth, diciamo in un'ottica decoloniale.
Esatto, guarda, allora in realtà ci sono stati 3 referendum, 2018, 2020 e 2021. Questi referendum in qualche modo, e il loro numero, ovvero 3, era già in qualche modo come possibilità iscritta nell'accordo di Numea del 98. Avrebbero dovuto sancire questi vari appuntamenti referendari, diciamo, in qualche modo la fine, l'esito di tutto questo periodo di decolonizzazione negoziata, che ha significato la cessione da parte della Francia come Stato, quindi la Francia, diciamo, esagonale, metropolitana, di tutta una serie di competenze al governo e al congresso neocaledone, una provincializzazione che ha dato molto potere agli indipendentisti nelle aree che governavano, e tutta una serie di altre questioni, e soprattutto anche in economia. Quello che però la situazione in cui si è però prevedeva in qualche modo che questi referendum legittimassero il percorso. Ci sono state forti proteste, perché se nel 2018 ha vinto il no con delle cifre non altissime, ma comunque sia effettivamente che potevano legittimare questa vittoria, nel 2020 lo scarto tra chi ha votato, insomma, contro come si dice nella carta, insomma, il accedere alla piena sovranità o meno, si è fortemente in realtà ridotto, ovvero la quota di no si è abbassata al 53% circa. Questo ha creato non poche tensioni tra gli anti-indipendentisti, perché effettivamente si è visto come, anziché retrocedere, l'idea di indipendenza avanzasse. E ricordo, in un corpo elettorale chiamato a votare ai referendum, composto in buona parte anche da discendenti di coloni europei. Ed è questo il problema, perché la stragrande maggioranza di chi si riconosce Kanak è per l'indipendenza, non tutti ovviamente, ma una stragrande maggioranza statistica. Il punto per gli indipendentisti è proprio coinvolgere i settori più progressisti o più moderati degli anti-indipendentisti e degli europei ad avvicinarsi a loro, e questo è stato quindi un processo centrale. Nel 2021 l'ultimo dei referendum è stato organizzato e voluto fortemente da Macron in piena emergenza Covid, e solo un anno dopo il precedente, in una chiara intenzione di vederlo in qualche modo fallire, di farselo poi boicottare dagli indipendentisti, cosa che infatti è successo. Infatti i vari rituali anche per i funerali sono molto specifici, coinvolgono moltissimo tempo e persone ed energia. Sarebbe stato impossibile per i Kanak organizzare una campagna per indipendentisti in tempo, insomma, in piena emergenza Covid, con tra l'altro moltissimi morti perché ricordo lo strato canac della popolazione è il più povero ed è anche il più esposto per una serie di ragioni medico-sanitarie, alimentari, insomma, a quelle che erano poi certe malattie che trovano il Covid particolarmente aggressivo, trovavano. Quindi, insomma, e il boicottaggio veniva un po' naturale, insomma, gli indipendentisti hanno boicottato quindi l'appuntamento referendario, non riconoscendo la scelta di Macron di imporlo in qualche modo all'interno di un processo invece che deve essere negoziato tra le varie parti. E questa scelta ha in qualche modo incrinato sia il ruolo dello Stato come garante, ma ha anche messo in difficoltà tutte quelle forze, anche indipendentiste, ma non solo in realtà, che avevano provato negli anni come tu dicevi, proporre delle forme di partenariato sul modello del Commonwealth e di altri stati del Pacifico, e che si trovano per oggi in forte difficoltà. Faccio un esempio: parte del fronte di liberazione Kanak socialista è questo partito che è il Palika, quello più di sinistra in termini, diciamo, marxisti più che di radicalismo o meno dell'arco indipendentista, che ha gestito la provincia nord e si è occupato a lungo proprio di costruire, si è focalizzato sulla sovranità economica come premessa necessaria alla sovranità politica, interessandosi soprattutto infatti al nickel e al controllo delle industrie di nickel. Ma che oggi si trova in forte difficoltà perché ha proposto di in qualche modo superare la questione etnica sostituendogli quella sociale e di avvicinare le varie comunità delle aree in cui governava, proponendo alla Francia e cedendo sempre di più in termini di negoziati e di possibili forme di indipendenza, e quindi perdendo anche poi molto appeal e molta forza. E oggi quello a cui assistiamo è una polarizzazione quindi di tutto il campo politico, con una destra sempre più a destra e sempre meno pronta al negoziato, di cui vabbè la più famosa è Sonia Bachez, che è stata poi scelta da Macron l'anno scorso come segretaria alla cittadinanza o poi si è dimessa, ma che fa capire come poi lo stesso Macron e il governo e la presidenza, insomma lo Stato francese, ha totalmente perso il suo ruolo di garante del processo, schierandosi apertamente con la destra locale anti-indipendentista, addirittura integrandola nello stesso governo. Quindi la situazione è arrivata a questo punto proprio perché un processo di negoziato lungo dei decenni è finalizzato a costruire, come dicevo, un solo popolo, insomma è stata veramente un'operazione unica al mondo di retrocessione della sovranità decoloniale in questa forma, è stato sostanzialmente boicottato dallo Stato stesso, probabilmente anche in linea con quelle che sono poi i problemi che la Francia sta affrontando un po' ovunque, no? In Africa occidentale, insomma la paura di perdere la Nuova Caledonia, che ricordo non è solo tra il terzo e il quarto contiene tra le maggiori riserve di nickel, penso appunto tra il terzo e il quarto, ogni anno poi insomma oscilla tra queste due posizioni, ma possiede anche una delle più grandi zone economiche esclusive, ovvero zone marittime al mondo, in un'area, il Pacifico, che è al centro della competizione mondiale tra gli Stati Uniti, i propri alleati, diciamo, anglosassoni della regione, Australia, Nuova Zelanda, ma la Francia nel suo progetto, insomma, di avere un ruolo nell'area, Taiwan cosiddetto, la Cina, gli Stati Uniti, insomma è un'area calda e di cui l'esplosione oggi del conflitto in Nuova Caledonia rivela tutta l'importanza strategica.
Ecco, innanzitutto ringraziamo il gentile ascoltatore che ci ha proposto questa domanda, da cui poi sono sorte tutte queste interessantissime riflessioni. Mi unirei a un altro intervento che ci viene, in questo caso da anche un redattore che salutiamo, dai microfoni, per giungere a un'ultima domanda che proporrei come conclusiva, la riflessione che nasce sulle file del discorso di quella che è una contronarrazione o rinarrazione di queste rivolte come una forma di guerra civile che viene paragonata quasi a un racconto coloniale che il governo francese mette in atto nei confronti di altre dimensioni coloniali tra Africa e Algeria. Sappiamo appunto che il portato coloniale di questo stato è immenso e quindi appunto una sorta di rinarrazione di queste rivolte tolte come fossero una mera questione di guerra civile. Io mi ricollegherei, diciamo, alla più stretta attualità, facendo una domanda rispetto alla presenza del ministro degli interni Darmanin e dal ministro delle forze armate Lecornu, perdonatemi nella pronuncia se sbaglio, su quello che è poi, oltre a questa rinarrazione, un intento comunque, diciamo, sedativo e militarizzante che appunto ricordavamo prima.
Ma guarda, io partirei da una questione centrale per mettere un po' insieme le due domande, ovvero il caso TikTok, che è rivelatore di tutto quello che sta accadendo e dell'intento esclusivamente repressivo, criminalizzante col quale ci si sta rapportando alle rivolte. Innanzitutto partiamo col dire che le rivolte sono espressione un po' di due diverse anche tensioni, perché una è effettivamente il lavoro sul campo di questa CST, di questa cellula di coordinamento che è interna poi al mondo politico kanak, alle rivalità tra i diversi partiti. Non tutti sono d'accordo con la CST, alcuni sì, ma in una certa forma. Ma poi ci sono i giovani delle aree urbane spesso o delle zone più marginalizzate, che hanno in realtà portato avanti, non so se definirli coloro che hanno portato avanti la lotta più degli altri, ma sicuramente che l'hanno resa più visibile, perché se oggi ne stiamo parlando è proprio per le distruzioni, no? Le foto di macchine bruciate, di Carrefour e Decathlon che vanno a fuoco. E questa popolazione giovanile che ha ovviamente, come sempre in questi contesti purtroppo, i tassi più alti di suicidio, di problemi psichiatrici, di disoccupazione, di abbandono scolastico, nonostante i progressi degli ultimi anni dopo gli accordi l'accordo di Nomea, ma restano diseguaglianze molto forti, un'urbanizzazione che cresce e che è facilmente criminalizzabile, che negli ultimi anni è stata oggetto di una continua, di un discorso che ha costantemente oscillato tra un paternalismo, cioè i poveri giovani kanak in perdita di riferimenti identitari, e una criminalizzazione costante. Il penitenziario di Campestre in Nuova Caledonia è stato condannato per condizioni di detenzione indegna solo poco tempo fa. Il caso TikTok in qualche modo ci porta però a quanto sia poi facile creare associazioni tra giovani sud del mondo, delinquenza e protesta politica. TikTok è stato è stato bloccato, insomma, l'accesso in tutto il paese come misura complementare allo stato di emergenza deciso da Macron e fortemente voluto poi dalle opposizioni di destra in realtà. A quanto almeno mi dicevano le avvocate con cui ho parlato pochi giorni fa, che si erano occupate del ricorso voluto da alcune associazioni contro il blocco di TikTok, non c'è ancora stato alcun elemento portato dallo Stato che possa effettivamente spiegare e legittimare a livello proprio giuridico, insomma, permettere questo tipo di misura. Quello che è stato portato avanti è stato più che altro una serie di associazioni nel discorso tra gioventù, delinquenza, TikTok. Ed è interessantissimo perché rende veramente evidente, materializza quello che è un processo di criminalizzazione della protesta politica, dei giovani, che sono i giovani che poi da solo come termine non vuol dire niente, no? Ma sono in realtà gli strati più marginalizzati. Ed è interessante chiudere con questo aspetto, con questo elemento, quello che accade in oltremare, nell'oltremare francese, perché appunto Nuova Caledonia fa parte di tutto questo sistema di isole, ma in generale poi prima ancora nelle colonie, è una prova, un test di quello che poi verrà importato in madrepatria e quindi da noi. In qualche modo il blocco di TikTok si inserisce come lo stato di emergenza un po', ma in queste forme di oggi e nella militarizzazione di questi giorni, in un test probabilmente di quello che poi si potrebbe fare una volta, secondo poi l'esito di questa, della prova di questo rapporto di forza con gli indipendentisti, anche in Francia metropolitana e quindi in Europa. Certo. Ed è per questo che trovo sia molto interessante, insomma, seguire quello che sta avvenendo e sostenere chi si oppone a queste
un norme. Modello da esportare nella metropoli, insomma, un po' come hanno fatto anche a Mayotte. Bene.
Esatto, il rischio c'è.
Certo. Bene, grazie insomma del tuo intervento molto puntuale, insomma penso che avremo grazie occasione di risentirci, perché questa è una situazione insomma da seguire e in evoluzione. Grazie ancora, ciao.
Grazie. Ciao a tutti.
Ciao.